Allora, volevo un po' partire, diciamo, da un commento di questa, diciamo, di questa proposta, e speriamo forse più una boutade di Macron. So che diciamo, dopo la prima dichiarazione ci sono state un po' di smentite, controsmentite e di un po' aggiustamenti del tiro rispetto a il significato di quella dichiarazione. E un po' se inizi a collocarci quella, cioè un po' dove pensi che stia quella dichiarazione nella politica istituzionale francese, ecco.
Sì. Ma non è sicuramente neanche la prima di queste boutade, come l'avete definita voi. Non so fino a che punto effettivamente possa essere definita una boutade, nel senso che comunque queste sono dichiarazioni che non sorgono dal nulla e sono comunque studiate, pensate, e nascono anche un po' dal confronto, almeno con i suoi consiglieri ristretti, anche se bisogna dire non è la prima volta che Macron negli ultimi tempi in particolare faccia delle dichiarazioni che spiazzino i suoi stessi servizi diplomatici, il che Branly, il ministero degli esteri. Era già successo, se vi ricordate, poco dopo il 7 ottobre, quando Macron era andato in visita in Israele e da lì in altri paesi limitrofi, e da lì aveva proposto così unilateralmente una coalizione internazionale contro Hamas sulla base, sul modello di quella che era stata costituita contro Daesh dopo gli attentati del 2015. E anche in quel caso lì ci fu una reazione molto fredda da parte degli alleati della Francia, inclusi gli Stati Uniti, ma anche i paesi direttamente coinvolti. Quindi lascia, sì, c'è da interrogarsi su questo tipo di iniziative, così, queste fughe in avanti. Di solito si pensa, uno dei motivi, insomma, uno dei concetti che vengono utilizzati per spiegare, per giustificare, diciamo, la ratio che sarebbe dietro queste dichiarazioni, è per esempio quello dell'ambiguità strategica, cioè del fatto che un paese che tra l'altro è dotato di arma nucleare sviluppi una dottrina diplomatico-militare in cui occorre mantenere una certa ambiguità, per l'appunto, sull'iniziativa, ecco, e quindi mai mettersi delle linee rosse troppo strette. D'altra parte, darsi anche delle linee rosse credibili, insomma, per essere, diciamo, perché la minaccia paventata possa essere considerata credibile da parte dell'avversario, insomma, dell'interlocutore. E in questo caso anche le reazioni immediate degli altri paesi, in particolare la Germania, ma anche l'Italia, anche la Polonia, mi sembra, e compresi gli Stati Uniti, hanno un po' smentito, ecco, questo movimento, ecco, di Macron. Però quindi rimane sempre la domanda: perché ha fatto queste dichiarazioni, sapendo appunto che c'è in particolare la posizione tedesca, è sempre molto prudente rispetto all'invio, non solo all'invio di militari, ma anche di armi. Ricordiamo che la Germania non sta mandando missili di lunga portata in Ucraina, a differenza di quello che fa già il Regno Unito e che la Francia fa anche da luglio, questi cosiddetti missili Scalp. E la Germania non lo fa, e tra l'altro Scholz dice, quando gli chiedono perché la Germania non li manda, e dice perché questo implicherebbe avere persone della nostra, tecnici, consiglieri militari, insomma, risorse umane militari sul terreno tedesche, quindi facendo capire sostanzialmente che in realtà un coinvolgimento non scoperto ma attivo da parte dell'Inghilterra c'è, cioè sicuramente il Regno Unito non è mai stato smentito, ma anche la Francia appunto non lo ha smentito. Si tratta di personale ridotto che serve a addestrare, a consigliare i quadri dell'esercito ucraino all'utilizzo di queste armi che vengono inviate. E quindi, insomma, rimane questo dilemma. Perché, insomma, la questione, secondo me, che dobbiamo andare a vedere è il fatto che la guerra sta, oltre a alimentare ed essere alimentata da crisi interne ai vari paesi europei, anche, mette in movimento anche una dinamica di competizione internazionale tra i vari paesi europei, che lungi dall'essere uniti sembra che procedano molto in ordine sparso. E secondo me, se noi andiamo a guardare la traiettoria storica di lungo periodo della Francia, quindi esercito più importante in Europa, unico paese europeo inteso come dell'Unione Europea dotato di arma nucleare e col Consiglio di Sicurezza, con un posto nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite permanente, vuole giocare una parte in questa riconfigurazione delle alleanze, in particolare in prospettiva di un disimpegno americano. Quindi questa fuga in avanti in realtà sarebbe un modo anche per la Francia di posizionarsi alla leadership dei paesi europei nell'ambito di una ripresa della ricostituzione di un'autonomia militare europea. E una competizione anche con la Germania, nel senso che la Germania in questi anni, dopo l'inizio della guerra, è un paese in crisi economica interna, ma anche crisi esistenziale, tutta una serie, anche insomma la bancarotta morale sulla questione di Gaza, della questione palestinese, insomma lo ricorda. È un paese molto in difficoltà e forse alla fine la Francia ci vede anche un modo per regolare i conti, ecco, in qualche modo, facendo leva proprio su questa capacità strategico-militare.
Sicuramente questo riposizionamento della Francia anche in quello che è un anno diciamo che sarà segnato da questo punto di vista dalle elezioni statunitensi, quindi da una diciamo il primo attore globale su questi conflitti, sostanzialmente un po' bloccato intorno ai propri processi elettorali, e quindi questo credo sia interessante. E un po' volevo capire se sempre su un fronte esterno questo riposizionamento della Francia è anche legato a sostanzialmente la perdita, quella che sembra una perdita di egemonia dello Stato francese rispetto a quello che era un quadrante come quello africano, in particolare del Sahel, dove si sono susseguiti una serie di colpi di Stato e trasformazioni politiche tendenzialmente ostili alla Francia e riportate dalla stampa francese come forse anche in maniera un po' stereotipata e non sempre approfonditissima come legate anche a un supporto russo.
Sì, è chiaro che la Francia, sempre appunto per tornare alla sua traiettoria storica di impero, questa traiettoria imperiale in disfacimento, appunto si dipana su più fronti, quindi non solo quello europeo, ma anche quello sullo cosiddetto scacchiere dell'Africa occidentale, in cui la Francia di fatto è stata in parte espulsa come potenza dominante, e in particolare proprio con la Russia, quindi dalla Russia che fa da contraltare, facendo leva poi su tutta una serie di legittimi sentimenti di risentimento, insomma, per la continuità che c'è poi nella dominazione coloniale, neocoloniale francese. C'è anche la questione del Senegal che va tenuta d'occhio in questo momento, dove l'attuale presidente in carica sta cercando di rimandare, di posticipare le elezioni, insomma c'è tutta una serie di movimenti in atto. Poi sì, c'è la questione interna, c'è una crisi politica interna in Francia, ma da tanto tempo, soprattutto perché Macron non ha una maggioranza parlamentare dal 2022. Insomma, non sto qui a ricapitolare, però ci sono state delle riforme pesanti che sono passate, in particolare quella delle pensioni, con forti opposizioni e senza un voto del Parlamento, dell'Assemblea nazionale. E c'è stata recentemente questa mobilitazione del mondo rurale, di quel che resta del mondo rurale, che è stata cavalcata in parte perlomeno anche dall'estrema destra. C'è una normalizzazione in corso dell'estrema destra, sono due episodi che vanno ricordati. Uno è la partecipazione del Rassemblement National di Marine Le Pen alla manifestazione contro l'antisemitismo convocata dalla presidenza dell'Assemblea Nazionale e dal presidente del Senato, a cui non ha partecipato invece un ampio settore della sinistra francese, proprio perché si era trasformata ben presto in un'operazione cosmetica di normalizzazione, dediabolizzazione, come si dice qui, del Rassemblement National. E poi c'è stato anche recentemente, in questi giorni, la panteonizzazione dei Manouchians e dei membri della cosiddetta bande Manouchians, che erano dei resistenti partigiani in gran parte stranieri, armeni, ebrei, italiani, spagnoli, provenienti da paesi diversi, tutti immigrati in Francia, che erano stati arrestati e giustiziati durante l'occupazione tedesca, e sono stati messi, i Manouchians in particolare sono stati panteonizzati, cioè le salme sono state prese dai cimiteri in cui riposavano e portate nel Francia, nell'ambito di tutta un'operazione memorialistica con cui Macron cercava anche di recuperare un po' di consensi a sinistra. E anche quella volta là il Front National ha utilizzato questa opportunità come un modo di normalizzarsi, perché hanno voluto partecipare alla cerimonia di panteonizzazione di partigiani, quando, insomma, conoscendo la storia dell'Assemblea Nazionale prima e del Front National poi, la cosa suona quantomeno contraddittoria. Quindi sì, c'è anche questa questione della politica interna, delle elezioni. Poi c'è anche un altro punto, forse che è più personale, sempre perché spiega questi sbandamenti di Macron, è il fatto che si trova a fine mandato, non ha un successore, insomma ha anche un po' bisogno di partire con un lascito, insomma, quale sarà l'eredità di Macron, sarà il braccio armato di riforme antisociali, e cos'altro sarà colui che ha portato di fatto l'estrema destra alle soglie del potere in Francia, oppure sarà il leader che guidò le potenze europee contro la minaccia russa, contro la minaccia del terrorismo di Hamas. Quindi insomma c'è anche questa questione personale, ecco, che probabilmente va presa in considerazione.
E allora, sperando che i suoi lasciti non ci portino così tutti interi in uno scontro globale e in un confronto nucleare, e volevo chiedere se avevi ancora se volevi aggiungere qualcosa rispetto a questi temi, se c'era qualcosa che secondo te non avevamo ancora toccato.
No, vabbè, direi che grosso modo, insomma, a me sembrano un po' queste le questioni un po' che valeva la pena toccare, ecco.
Allora ti ringraziamo per
grazie mille
per la diretta e a presto.
Grazie a voi, ciao ciao,
buona giornata.